Promessa, ma come si può definire una promessa in un modo pratico, in un modo di interessi? È qualcosa che si spera che si avvererà perché qualcuno ce l'ha detto. Una definizione molto semplice, ma di fatto è questo: qualcosa che si spera che si avvererà perché qualcuno ce l'ha detto. Ovviamente dipende da chi ha fatto la promessa. Qual è la cosa allora correlata alla promessa? Beh, la fiducia. La fiducia se si tratta di una persona, un uomo, una donna, o un'istituzione, o un assembramento. Ma se si tratta di Dio, come si chiama in quel caso? Così stamattina vogliamo aprire la nostra lettera agli Ebrei, capitolo 15, leggeremo, scusate, capitolo 11, 15 era Luca. Leggeremo dai versi 12 a 17. Non so perché non va. Scarico. Ok, mi puoi mandare davanti tu, Giovanna, per favore? Ok, grazie. Leggiamo insieme. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede anche Sara, benché sterile e fuori d'età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Perciò, da una sola persona, e già svigorita, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare che non si può contare. E così ho intitolato questo messaggio. Vai. Sapete tutti questo che cosa è vero? Quanti? Fede e promesse. E vedremo tre punti che sono abbastanza chiari. Noè, Abramo e Sara. La scorsa volta con Antonino abbiamo già iniziato a parlare di fede, affrontando questo capitolo così particolare. Non è che le altre volte non abbiamo parlato di fede con gli altri messaggi che abbiamo fatto, ma in questo capitolo vediamo proprio il manifesto della fede, che è qualcosa che fa parte integrante di uomini e donne di Dio, vero? Che sono stati chiamati a svolgere particolari compiti. Senza fede era impossibile che potessero svolgersi quelle cose ardue a cui questi uomini, queste donne sono stati chiamati. E così sulla scia di quanto già iniziato a vedere, abbiamo iniziato a vedere la scorsa settimana, continuiamo con degli esempi di fede del passato. Facciamo un po' di storia stamattina, leggeremo molto nel libro di Genesi, perché tutto da lì parte. E infatti intenzione dell'autore far capire quanto sia importante la fede nel passato, come ora, ovviamente, a discapito di tutto quel discorso che aveva fatto sulla legge, ricordate? Perché è la fede che determina l'uomo di Dio, non le opere che può svolgere. Ricordiamoci che nei capitoli precedenti, come l'autore con forza sosteneva il nuovo patto, con il sacrificio per eccellenza del Signore Gesù, che ancora stamattina, per grazia sua, abbiamo ricordato, a discapito di cosa? Di quello che era il vecchio suo patto, ormai superato, che consisteva, tra le altre cose, da diversi sacrifici che si dovevano rinnovare giorno per giorno. Vi ricordate? Abbiamo molto parlato di questo. Così l'autore sta sempre più delineando il profilo del figlio di Dio, che non è più tale perché, o solamente perché israelita, ma perché ha acceduto alla salvezza mediante un chiaro passo di fede. E Ed è per questo che l'autore così minuziosamente porta avanti questi esempi del passato, perché sono uomini vissuti tempo prima, secoli prima, ma sono degli esempi di fede che sono ancora validi oggi, hanno ancora la loro piena valenza. Così passiamo al primo punto di Noè, che leggiamo il versetto 7 che lo riguarda. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano, ancora con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Chi non conosce la storia di Noè? Il mondo lo conosce, il mondo intorno a noi lo conosce, l'ha sentito parlare, da qualche parte si insegna pure. Chi non conosce la storia dell'arca? Questo oggetto di così grandi dimensioni, così particolare, per uno scopo così particolare. Chi non conosce la storia del diluvio? Chissà che non è un diluvio, e si usa anche nel linguaggio corrente, no? Per dare un senso enorme alle inondazioni. Purtroppo assistiamo ancora a queste inondazioni che fanno danni immensi, soprattutto nel resto del mondo, ma anche in Italia abbiamo visto questi giorni. Su Noè ci hanno fatto anche un film recentemente, completamente stravolto da quello che è la storia originale, perché quanti conoscono la vera storia di Noè? E questo è un po' il problema, no? Perché magari noi parliamo con persone nella cultura che ci circonda, sentiamo parole di chi ha sentito dire, definizioni. Nel mondo si conoscono un po' queste storie, no? Perché, ripeto, sono state fatte anche dei film, quindi, o comunque in qualche modo si insegna. E a me succede a volte anche questo, tra di noi, nella nostra chiesa. Si sanno delle storie un po' per sentito dire. Abbiamo letto magari quel passo qualche volta, no? In Genesi, e poi non ci ricordiamo esattamente com'è andata. Vediamo un po' alcuni versi, ci sono diversi capitoli in Genesi che parlano della storia di Noè. Vediamo un po' quello che descrivono il profilo di Noè. E già in questo verso, in questo verso che abbiamo appena letto, ci sono alcune definizioni della persona di Noè. Leggiamo: divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora. Leggiamo allora il passo a cui si riferisce l'autore in Genesi 6:11-14. Ora la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Già allora avevano questi problemi. Allora Dio, che non ne poteva più, disse a Noè: nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra, a causa degli uomini, è piena di violenza. La violenza a causa degli uomini. Il problema dell'uomo è l'uomo, alla fine. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer, falla stanza e spalmala di pesce di dentro e di fuori. Queste sono le prime istruzioni, le primissime istruzioni di questa costruzione. Ne seguiranno poi altre che Dio dà in un modo molto minuzioso a Noè. Poi leggiamo in questo verso, il versetto 7 di stamattina, con pio timore. Anche qui ci rifacciamo a Genesi 7, da 5 a 7. Noè fece tutto quello che il Signore gli aveva comandato. Noè aveva 600 anni quando il diluvio delle acque inondò la terra. Noè con i suoi figli, con sua moglie e con le mogli dei suoi figli entrò nell'arca per scampare alle acque del diluvio. E guardate che non era un'opera da poco costruire questa specie di Titanic con i mezzi dell'epoca, con i materiali dell'epoca. Chi è falegname e chi ha avuto modo di lavorare con il legno sa cosa vuol dire: parti da un tronco e non da legname amore che sta qua vicino, parti da un tronco, con i mezzi che hai facci delle tavole. Chi ha provato a lavorare il legno, il gofer, non ho approfondito che tipo di legno è, ma è un legno molto particolare perché Dio l'ha specificato. Con i mezzi da loro, dicevo, con il personale, con la manodopera da loro, chi c'era con lui? Tre figli. Le mogli davano una mano, immaginiamo. Leggiamo ancora in questo verso, per delineare la figura di Noè, fu fatto erede della giustizia. Stavolta leggiamo in Seconda Pietro 2,5: se non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone, Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi. Noè era strumento di giustizia nelle mani di Dio, erede di questa giustizia, perché aveva creduto ed ha obbedito. Quanto di straordinario e di così complesso Dio aveva comandato di fare. E ancora quello che succede oggi. Dio ci chiama a fare cose strane per il mondo, Paolo dice pazzia per il mondo, e quindi la nostra fede è particolarmente provata e non è incoraggiata da chi ci sta intorno, perché era pronta a deridere. Noè aveva persone intorno a lui che non lo aiutavano, ma lo deridevano, lo scoraggiavano in questo. E lui su in cima alla montagna costruire quest'arca, immaginate le reazioni della popolazione che era intorno a lui. E a me questa forse non derisione, ma lo scoraggiamento, qualora noi proponiamo, pensiamo di fare qualcosa di forte, di arduo, viene anche dagli stessi credenti. A volte non ci crediamo. A volte facciamo cose che sono un po' basso livello, no? Alla nostra altezza. Non osiamo a fare progetti più ardui. Mancanza di fede. Non ci crediamo noi stessi, perché non guardiamo al di là del nostro naso. Non riusciamo a concepire che se l'opera è da Dio, Lui provvederà. Certo, con i nostri mezzi non possiamo fare nulla, ma se l'opera è da Dio, Lui farà grandi cose per questa Chiesa, ad esempio. Così passiamo al secondo punto, parliamo di Abramo. Leggiamo i versi da 8. Per fede Abramo, quando fu chiamato, obbedì per andarsene in luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, e perché aspettava la città che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. Anche Abramo fu chiamato per qualcosa di particolare, no? Per cui anche lì chiami a fare qualcosa per cui potevi naturalmente non essere tanto convinto, però l'ha fatto. Partì per un paese che non conosceva, forse aveva sentito dire, qualche pellegrino che veniva da lì, magari aveva un po' qualche nozione di questo paese dove doveva andare. Non c'era Google Maps che ti diceva la strada da fare, non c'era Street View che ti faceva mostrare i paesaggi, i palazzi, le attività commerciali, se c'era un centro commerciale di vicino, niente di tutto questo, andavi e basta. Così leggiamo in Genesi 12 da 1 a 7, il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra, quindi non solo Israele. Abramo partì con il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni, un po' più giovane di Noè, quando partì da Caran. Abramo prese Sarai, sua moglie, Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che possedevano le persone che avevano acquistato in Caran, schiavi probabilmente, e partirono verso il paese di Canaan. Giunsero così nella terra di Canaan e Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di More. In quel tempo i cananei erano nel paese. Il Signore apparve ad Abramo e disse: io darò questo paese alla tua discendenza. Leggiamo anche in Atti, per favore Jonathan, il discorso di Stefano, un po' prima di essere martirizzato. Atti 7, da 2 a 6, egli rispose: fratelli e padri, ascoltate. Il Dio della gloria apparve ad Abramo, nostro padre, mentre egli era in Mesopotamia, prima che si stabilisse in Caran, e gli disse: esci dal tuo paese e dal tuo parentato e va nel paese, che io ti mostrerò. Allora egli lasciò il paese dei Caldei e andò ad abitare in Caran, e di là, dopo che suo padre morì, Dio lo fece venire in questo paese che ora voi abitate. In esso però non gli diede in proprietà neppure un palmo di terra, ma gli promise di darla in possesso a lui e alla sua discendenza dopo di lui, quando egli non aveva ancora nessun figlio. Dio parlò così: la sua discendenza soggiornerà in terra straniera e sarà ricondotta in schiavitù e maltrattata per 400 anni. Stefano stava un po' delineando la storia, no, di Israele, per far capire chi erano loro oggi. E così anche Paolo parla della fede di Abramo. Vedete come è ancora importante questo personaggio, come caratterizza l'Antico Patto, ma anche con ripercussione nel Nuovo Patto. Leggiamo in Romani 4:16-22: perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, in modo che la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che discende dalla fede di Abramo. Egli è padre di tutti noi, come scritto: io ti ho costituito padre di molte nazioni, davanti a colui nel quale credette, Dio che fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Egli, sperando contro speranza, credette, per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Però davanti alla promessa di Dio, non si scherza, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compiere, qualsiasi cosa sia. Perciò gli fu messo in conto come giustizia. Così Abramo andò da un paese che per lui era come un paese straniero, si è spostato, e non aveva nulla in quella terra, ma solo una promessa per la sua discendenza. Considerate che Abramo già sapeva che Sara era sterile. Quindi immaginate andare lì, uno che ti dice: la tua discendenza, ma discendenza di che? Sto provando una vita. Però per fede partì. Non sapeva dove andava, ma sapeva con chi andava. Questo è fondamentale. Sapeva chi lo stava accompagnando. Quindi decise di vivere in tende, con mezzi di fortuna forse, perché stava pensando alla città futura che gli è stata promessa, il cui costruttore e architetto è Dio. In qualche modo Abramo ebbe questa visione di questa città eterna, città futura, con delle fondamenta solide, particolari. Noi ora leggiamo in Apocalisse capitoli 21 e 22 come è fatta, come è descritta questa città, ma Abramo non aveva Apocalisse, non è ancora stata scritta, eppure viveva in questa visione, con questa prospettiva. Ecco perché decise di vivere in tende come pellegrino. Vedremo poi nelle prossime settimane, Dio piacendo, le ulteriori promesse che Dio fece ad Abramo, con delle prove molto forti, che anche lì conosciamo. Così passiamo al terzo punto, Sara. Rileggiamo i versetti 11 e 12. Per fede anche Sara, benché sterile e fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Perciò da una sola persona è già svigorita è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare, che non si può contare. Sara abbiamo già menzionato prima, che quando ho detto che era sterile, questa è un po' la caratteristica principale, no, di cui sappiamo di Sara. Sara uguale sterilità uguale discendenza, vero? Sì, perché è stato compiuto un miracolo su di lei, ha generato Isacco, è tutto ciò che sappiamo poi la storia. Leggiamo in Genesi 11:30: Sara era sterile, non aveva figli, questo lo ribadiamo, ma non solo era sterile, ma aveva anche 90 anni. Dio parlò di nuovo ad Abramo ricordandogli la sua promessa. Leggiamo in Genesi, di nuovo, capitolo 17, stavolta, versetti 1 a 8. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro, e io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Dio ricorda e rinnova la promessa. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e Dio gli parlò dicendo: quanto a me, ecco il patto che faccio con te, tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni. Ti farò moltiplicare grandemente, ti farò divenire nazioni, e da te usciranno dei re. Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te. Di generazione in generazione sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. A te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan in possesso perenne, e sarò loro Dio. E questo lo sappiamo, lo ribadisce ancora una volta nel corso degli anni a Abramo. Così Dio ha voluto mantenere la sua promessa, malgrado, attenzione, nel frattempo Abramo e Sara hanno provveduto a una scorciatoia. Sappiamo la storia, no? Leggiamo. Genesi sempre, capitolo 16, da 1 a 6. Or Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Aveva una serva egiziana di nome Agar. Sarai disse ad Abramo: ecco, il Signore mi ha fatto sterile, ti prego vada alla mia serva, forse avrò figli da lei. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Così, dopo 10 anni di residenza di Abramo nel paese di Canaan, Sarai, moglie di Abramo, prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo, suo marito. E gli andò da Agar, che rimase incinta, e quando si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con disprezzo. Perché? Gli faccio la serva, sua egiziana, in quell'epoca, ma diciamo anche recentemente, immagino, se sei donna e non hai figli, vali meno di niente. Altro che diritti umani. La serva, per giunta anche egiziana, straniera, quando poteva essere utile al suo padrone, trattò la sua padrona male, la disprezzò. Immaginate la scena: ah, vedi, io sono riuscito ad avere figli e tu no. E chiaramente questo a Sarai non gli andò tanto bene, e disse ad Abramo: l'offesa fatta a me ricada su di te, io ti ho dato la mia serva in seno e da quando si è accorta di essere incinta mi guarda con disprezzo. Il Signore sia giudice fra me e te. Abramo rispose a Sarai: ecco, la tua serva è in tuo potere, falle ciò che vuoi. Sarai la trattò duramente e quella se ne fuggì da lei. Inoltre Abramo e Sara mostrarono anche un po' di scetticismo a un certo punto. Di questo, Dio ricordava la promessa, ma a un certo punto è successo un episodio. Leggiamo allora prima in Genesi 17, 15, 9 riguardo Abramo. Dio disse ad Abramo: quanto Sarai tua moglie, non la chiamerai più Sarai, il suo nome sarà Sara, sarà invece Sara. Io la benedirò e da lei ti darò anche un figlio. La benedirò, diventerà nazioni, re di popoli usciranno da lei. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra, rise e disse in cuor suo: nascerà un figlio a un uomo di 100 anni e Sara partorirà ora che ha 90 anni? Abramo disse a Dio: oh, posso almeno Ismaele vivere davanti a te? Ismaele era figlio di Agar. Dio prese e rispose: no, Sara sarà tua moglie, ti partorirà un figlio e tu gli metterai il nome di Isacco, punto. Io stabilirò il mio patto con lui, un patto eterno per la sua discendenza dopo di lui. Poi anche in Genesi, per favore, 18, 11, 15. Abramo e Sara erano vecchi e ben avanti negli anni, e Sara non aveva più i corsi ordinari delle donne. Sara rise, pure lei, dentro di sé dicendo: vecchia come sono, dovrei avere tali piaceri? Anche il mio signore è vecchio. Il Signore disse a Sara, Abramo, la responsabilità del marito. Perché mai ha riso Sara dicendo partorirei io per davvero, anche forse perché anche bravo aveva riso. Partorirei io per davvero vecchia come sono? Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore? Questo vale ancora per noi oggi. Al tempo fissato, l'anno prossimo, ti dico pure la data, tornerò e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò dicendo non ho riso, perché ebbe paura, ma egli disse invece hai riso. Allora vedete il contrasto tra la fedeltà di Dio e la fedeltà dell'uomo. Dio sa essere fedele, l'uomo no, loro intanto c'ha qualche sbandamento. Tuttavia Dio ebbe misericordia di Agar, ebbe misericordia di Abramo e di Sara e andò avanti nel suo proposito, perché niente e nessuno può guastare il piano di Dio. Dio ha messo quello ben avanti, non voleva venire meno la sua promessa malgrado quello che stava anche succedendo, e così fu. È vero che poi, da come leggiamo anche da questi versi, Sara dovette ricredersi di questo, ebbe fede di quello che stava succedendo, e proprio quella fede a dargli quel vigore per sostenere una gravidanza malgrado quell'età. Fu la fede nella promessa ad avere la meglio sulla sua vita. E poi sappiamo tutto quello che è successo dopo. Un commentatore ipotizza che l'espressione la sabbia lungo la riva del mare raffigura la progenie terrena, mentre le stelle del cielo rappresentano il popolo celeste, quell'Israele celeste. Tra questa progenie, appunto, c'è questa distinzione. È la vera fede, che ha caratterizzato i figli di Dio, anche se si trattava del popolo della promessa. Leggiamo in Romani 9, 6 a 9, però non è che la parola di Dio sia caduta a terra. Infatti, non tutti i discendenti di Israele sono Israele, né per il fatto di essere stirpe di Abramo sono tutti figli di Abramo. Anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza, cioè non i figli della carne sono i figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Infatti, questa è la parola della promessa: in questo tempo verrò e Sara avrà un figlio. Non perché sei figlio del pastore, non perché sei figlio dell'anziano, ma è per la fede. Per la fede. Tutto è basato su una promessa. È su questa promessa che Dio chiedeva di avere fede. E non è cambiato nulla nel corso dei millenni. Questo è ancora l'atteggiamento di Dio. Dio chiede di avere una fede speciale. E non perché hai dei riconoscimenti esterni o naturali che ti fanno diventare figlio di Dio. In conclusione, dov'è la mia fede? In chi è riposta? Sin da piccoli siamo abituati a fidarci di qualcuno, no? I nostri genitori, ad esempio. Ma sappiamo che tutti i genitori hanno questo problema, non sempre mantengono le loro promesse, vero? Allora ecco che quando il figlio, anche in età molto tenera, si accorge di questo, comincia a guardarsi intorno e a vedere di chi vorrebbe fidarsi. E sappiamo che a volte in questo caso, proprio perché si sono fidati di persone sbagliate, non sempre fanno le scelte giuste i nostri figli. Avere fede vuol dire darsi non solo per qualcosa, ma per l'intera vita e per tutto quello che abbiamo. Ti dono tutto quello che ho, abbiamo cantato prima, o no? Se non abbiamo affidato l'intera vita a Dio, allora ci stiamo soltanto fidando di Dio. Non abbiamo fede in Lui, sono due cose diverse. Fidarsi e avere fede. E questi esempi di fede che stamattina abbiamo visto, e poi Dio piacendo ne vedremo altri, hanno creduto veramente nell'impossibile. E non pensiamo che queste sfide così particolari siano soltanto relegate a loro. Ma loro erano chiamati, ma loro erano speciali, ma manco per niente, nulla di speciale. Erano stati chiamati da Dio a svolgere particolari compiti. Noi tutti siamo chiamati a credere nell'impossibile. Anche se poi non siamo chiamati o stati chiamati per compiti particolari, come un Abramo, un Noè, un Mosè, per scopi eclatanti. La nostra vita poi, alla fine, è fatta di piccoli miracoli. Il problema è che non li vediamo perché a volte non ci facciamo caso o li diamo per scontati. Noi aspettiamo chissà grandi rivelazioni, ma in realtà quotidianamente succedono queste cose, nel loro piccolo. Allora ecco che nel momento che non ci facciamo caso o li diamo per scontate, ecco che non siamo riconoscenti verso Dio. Ecco che non riusciamo a ringraziarlo. Dobbiamo imparare ad avere fede. È una palestra che dobbiamo, per cui ci sono degli esercizi che dobbiamo fare tutti i giorni: confidare in Dio, chiedere a Lui la fede. Gli apostoli potevano dirlo: Signore, donaci la fede. Gli apostoli. Guardiamo un po' più in là, pensiamo in grande, non ci limitiamo a quello che vediamo da qui a un palmo del naso, pensiamo a colui che veramente può fare grandi cose, colui che ha diviso il Mar Rosso è lo stesso che in questo momento ci sta sentendo, sta qui, sempre lui, eh? Dicono Dio è cambiato, ma manco per niente, lui è l'immutabile. Così impariamo, dicevo prima, ad avere fede, guardare un po' più là, vedere quello che Dio vuole fare con noi, con ognuno di noi, con questa Chiesa, ma anche con ognuno di noi personalmente, e aspettiamoci grandi cose da parte Lui. Vogliamo pregare. Signore Padre Celeste, vogliamo ringraziare per questo tempo in cui abbiamo visto, rivisto questi personaggi importanti, determinanti per la storia di Israele, ma ancora per noi li vogliamo guardare con ammirazione, ma non tanto per quello che erano, facendo i loro sbagli, le loro decisioni anche impopolari, ma per quello che tu hai fatto con loro, per quello che tu hai reso loro. Noi vogliamo vedere i nostri fratelli, le nostre sorelle, non per quello che sono, per quello che tu vuoi fare con loro. Aiutaci a guardare l'opera tua attraverso di noi, attraverso le nostre esperienze, attraverso quello che ci circonda. Vogliamo essere pronti a fare grandi cose per te. Aiutaci a vedere al di là, Signore, a vedere quelle opere grandi che tu vuoi compiere attraverso di noi e imparare a riconoscerle, imparare a ringraziarti sempre di più. In nome tuo santo. Amen.